Gaga.
Radio Gaga. Radio Gaga. All we hear is Radio
Gaga.
Radio Gaga.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, benvenuti a Radio Mocha, sesta stagione, 25esima puntata.
Ma è possibile che non impari mai i numeri delle puntate delle stagioni? Magari sesta stagione.
Allora, tredicesima stagione, quarta puntata.
Bravo, gli ho fatto l'indicazione con...
La Giovanna è stanchissima perché sta facendo un trasloco di stanza qui al Dipartimento di Fisica, e quindi è proprio sfavata, e quindi sarò io che dovrò tenere su tutta la puntata.
Bravo!
Non abbiamo neanche la Francesca, che è impegnatissima a insegnare 1 più 1 uguale a 2 ai suoi studenti sterali, e quindi va bene, andiamo avanti subito. Con cosa vogliamo partire?
Io partirei con la tua rubrica, che è molto interessante. A me la chimica mi piace un sacco, quindi...
Sì, allora ricordo che praticamente sto seguendo un vecchissimo libro di Asimov che si intitola I mattoni dell'universo, e chiaramente sto cercando anche di aggiornarlo con tutte le varie, diciamo, novità che sono venute fuori in questi 50 anni da quando l'ha scritto. E la cosa interessante è che Asimov c'ha questo approccio per cui spiega tutto da zero, cioè non dando per scontato niente. Oggi forse una certa cultura chimica è diffusa, ma comunque io mi adeguo al grande maestro. Sentite un po'.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, stagione 2, puntata numero 3, idrogeno, l'elemento più leggero. Prima parte. Ci siamo. Finalmente affrontiamo l'elemento primordiale, quello più semplice di tutti, almeno dal punto di vista del nucleo, il gas più comune dell'universo, ma che la Terra ha perduto. La sostanza più semplice di tutte è l'idrogeno. È l'elemento numero uno. L'atomo di idrogeno è il più piccolo, il più leggero e il meno complicato di tutti gli atomi conosciuti. Come abbiamo visto nella prima serie, il nucleo di idrogeno è un protone. Si è formato spontaneamente, insieme ai neutroni, quando l'universo è diventato abbastanza freddo, circa un centinaio di secondi dopo il Big Bang. Data la differenza di massa, c'erano circa 6 protoni per ogni neutrone, ma dato che il neutrone è instabile, isolato, visto che può trasformarsi in un protone per il decadimento beta meno, il rapporto finale protone-neutroni è arrivato a essere circa 7 a 1. Dopo circa 3 minuti, l'universo è diventato abbastanza freddo da permettere ai neutroni rimasti di unirsi ai protoni, formando nuclei di deuterio. Ma il deuterio non ha un'energia di legame molto forte, per cui tende a dissociarsi, a meno che non si trasformi prima in elio 3, catturando un protone, e poi in elio 4, catturando un altro neutrone. L'elio 4 invece è molto stabile. In questa maniera si è formato tutto l'idrogeno e gran parte dell'elio dell'universo, utilizzando quasi tutti i neutroni possibili, ovvero un quarto della massa totale. Il resto è deuterio, circa l'1%, e tracce di litio e berillio. Per questo motivo l'idrogeno è la sostanza di gran lunga più comune in tutto l'universo. Però sulla Terra le cose stanno diversamente. L'ossigeno è la sostanza più comune sulla Terra, ma la Terra chiaramente è solo una piccola parte dell'universo. Il 90% di tutti gli atomi dell'universo sono atomi di idrogeno. Il nostro Sole, per esempio, è principalmente idrogeno. Così sono la maggior parte delle altre stelle. Così è il materiale finissimo che è sparso tra le stelle. Sulla Terra, invece, l'idrogeno non è molto diffuso. Degli atomi negli stati più esterni della Terra, solo il 3% sono idrogeno. Nell'interno della Terra la percentuale è probabilmente molto inferiore. Eppure, all'inizio la Terra doveva essere fatta delle stesse sostanze del resto dell'universo. Che fine ha fatto l'idrogeno allora? La spiegazione è proprio nella piccolezza dell'atomo di idrogeno. Come gli atomi di ossigeno, gli atomi di idrogeno si uniscono a coppie. La combinazione risultante di due atomi di idrogeno è la molecola di idrogeno. Questa molecola è più piccola di qualsiasi altra molecola conosciuta e è persino più piccola di un singolo atomo di qualsiasi sostanza. Tutte le molecole sono in continuo movimento. Le molecole in un solido sono fisse in posizione, ma vibrano continuamente. Le molecole in un liquido si muovono più liberamente. Quelle in un gas si muovono ancora più liberamente. A temperature normali, le molecole di ossigeno nell'aria si muovono a una velocità di quasi 500 metri al secondo. Ovviamente si scontrano continuamente tra loro e rimbalzano. Più alta è la temperatura, più velocemente si muovono tutte le molecole. Accelerano, ad esempio, nell'aria che circonda una fornace. Le piccole molecole si muovono più velocemente di quelle grandi. A temperature normali, la molecola di idrogeno si muove a circa 2 km al secondo. Ovviamente questa è la velocità media, alcune molecole particolari si muovono più velocemente, altre più lentamente. La curva di distribuzione delle velocità ha una coda abbastanza larga verso le velocità più grandi della media. Ora, un oggetto che si muove abbastanza velocemente può fuggire del tutto dalla Terra. Se si lancia un sasso in aria, raggiunge una certa altezza e poi la gravità terrestre lo tira giù. Se si lancia più forte, raggiunge un'altezza maggiore prima di ricadere. Se si spara in aria con un cannone, il proiettile potrebbe salire molti chilometri prima di ricadere. Se si riesce a far decollare qualcosa abbastanza velocemente, però, non ricadrà affatto. La velocità alla quale ciò accade è chiamata velocità di fuga e per la Terra è di 11 km al secondo. Le molecole di idrogeno si muovono a una velocità abbastanza simile, abbastanza vicina alla velocità di fuga, anche perché l'alta atmosfera è molto più calda del suolo, circa 1000 gradi Kelvin, e quindi la velocità media delle molecole di idrogeno è qui intorno ai 3-4 km al secondo. La Terra perde, da miliardi di anni, circa 3 kg di idrogeno e 50 g di elio al secondo. Quindi non c'è praticamente idrogeno nell'atmosfera oggi. Il poco idrogeno che troviamo sulla Terra è ancora lì perché è legato in molecole contenenti atomi più pesanti. Le molecole di ossigeno sono 16 volte più pesanti delle molecole di idrogeno e si muovono quindi più lentamente, per nulla vicino alla velocità di fuga. L'ossigeno quindi non fuoriesce, rimane nell'atmosfera. Alcuni pianeti sono più grandi e più pesanti della Terra e quindi hanno una maggiore forza di gravità. Su tali pianeti una molecola dovrebbe spostarsi ancora più velocemente per poter fuggire. Sul pianeta Giove, la cui gravità è 2,5 volte maggiore di quella terrestre, e dove le molecole di idrogeno si muovono più lentamente di quanto non facciano qui perché Giove è più freddo della Terra, anche le molecole di idrogeno non si muovono abbastanza velocemente per scappare. Giove quindi ha una grande quantità di idrogeno nella sua atmosfera. Così fanno gli altri grandi pianeti esterni, come Saturno, Urano e Nettuno. Un pianeta più piccolo della Terra, al contrario, tende a perdere anche gas più pesanti. Marte, per esempio, ha una gravità grande, solo 2/5 di quella terrestre. La maggior parte della sua atmosfera è fuggita e ciò che resta è molto sottile. La nostra Luna, che è ancora più piccola e ha una gravità solo 1/6 grande di quella terrestre, non ha atmosfera. A temperature normali l'idrogeno, come l'ossigeno, è un gas. Rimane un gas anche alla temperatura di liquefazione dell'ossigeno, meno 218 gradi. Alla fine, a temperature ancora più basse, l'idrogeno diventa prima liquido e poi solido, rispettivamente a meno 252 e a meno 259 gradi sotto zero. Facciamo una pausa e continuiamo. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. The night is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it.
gas.
Il gas idrogeno è la sostanza più leggera conosciuta. Nella seconda puntata ho detto che l'aria, in un normale soggiorno, pesa 60 kg. Se una stanza del genere fosse piena di idrogeno invece che di aria, questa peserebbe solo 4,5 kg. Allo stesso modo, l'idrogeno liquido è il liquido più leggero conosciuto e l'idrogeno solido è il solido più leggero conosciuto. Un litro d'acqua, per esempio, pesa 1 kg. Un litro di idrogeno liquido pesa solo 70 grammi. La leggerezza dell'idrogeno è una delle cose più scenografiche al riguardo. Il legno sale nell'acqua perché il legno è più leggero dell'acqua. Allo stesso modo, qualcosa che è più leggero dell'aria, come lo è l'idrogeno, sale nell'aria. Se un sacchetto leggero viene riempito di idrogeno e rilasciato, sale nell'aria. Se dei pesi vengono attaccati al sacchetto, vengono tirati su. Più grande è la sacca di idrogeno, maggiore sarà il peso che può sollevare. Una sacca abbastanza grande, quindi, trasporterà un uomo. Poiché l'aria diventa più sottile e leggera man mano che si viaggia verso l'alto, il sacco pieno di idrogeno sale sempre più lentamente man mano che si sale, e alla fine si ferma. Se lo si alleggerisce lasciando cadere un peso, si alza ancora un po'. Se parte dell'idrogeno viene fatto uscire dalla sacca, scende lentamente. Una borsa piena di gas che può essere fatta salire, librarsi e affondare in questo modo è chiamata pallone aerostatico o aerostato e funziona in modo simile alle mongolfiere, che però sfruttano il fatto che l'aria calda è più leggera di quella fredda. La principale caratteristica delle mongolfiere ad aria calda è la possibilità di regolare facilmente la spinta ascensionale. Maggiore riscaldamento, maggiore spinta. Minore o nessun riscaldamento, discesa. La durata del volo è tuttavia limitata dalla quantità di carburante che la mongolfiera stessa può trasportare e che viene consumato per il riscaldamento dell'aria, che si raffredda perdendo calore rispetto all'aria circostante. D'altro canto, l'impiego di gas leggeri conferisce all'aerostato una capacità di sollevamento e un'autonomia molto maggiore rispetto a quella d'aria calda. Per tale ragione, la maggior parte degli aerostati per l'impiego scientifico utilizzano gas leggeri, potendo così raggiungere quote anche molto elevate e per lunghi periodi. Tali palloni sono riempiti di elio, più costoso ma anche più sicuro rispetto all'idrogeno, come vedremo. È anche possibile costruire aerostati ibridi. Le mongolfiere di Rosier hanno un pallone dotato di due distinte camere. La prima chiusa contenente un gas leggero. La seconda, simile a quella delle normali mongolfiere, alimentate con aria riscaldata. Tali mongolfiere vengono utilizzate per effettuare voli record come per esempio la circonnavigazione della Terra. I normali aerostati possono spostarsi solo trascinati dal vento, ma la capacità direzionale è molto limitata e si può tutt'al più cercare il vento in direzione favorevole salendo o scendendo di altezza. Però, se un pallone è abbastanza grande da trasportare eliche a motore e carburante, oppure pannelli solari e batterie, può essere fatto muovere nell'aria a piacimento, proprio come un motoscafo viene guidato sull'acqua. Tale pallone a motore è chiamato pallone dirigibile, cioè orientabile, o semplicemente dirigibile. Il primo dirigibile di successo fu costruito nel 1900 in Germania dal conte Ferdinand von Zeppelin. Invece di usare solo una borsa di seta o altro materiale tessile, costruì una struttura di alluminio a forma di grosso sigaro e vi mise dentro le sacche di idrogeno o di elio. Fino agli anni 30 c'è stato un grande interesse per questi dirigibili a forma di sigaro. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia, e soprattutto la Germania, ne costruirono in tutto circa 150. Quelli più grandi erano lunghi fino a circa 250 metri. Portavano, sotto, cabine che in confronto sembravano piccole, ma erano abbastanza grandi a volte da contenere un centinaio o più persone. Il dirigibile di maggior successo, il Graf Zeppelin, dal nome dell'inventore, era di costruzione tedesca e fece molti viaggi attraverso l'Oceano Atlantico, oltre a un giro del mondo. Il più grande dirigibile di tutti, il tedesco Hindenburg, fu distrutto dall'incendio dell'idrogeno che trasportava. L'idrogeno, si è scoperto, era un gas pericoloso da avere in giro. Vediamo perché. L'idrogeno è un elemento abbastanza attivo. Le molecole di idrogeno si combinano volentieri con quelle di ossigeno e così facendo rilasciano energia. Questa energia appare principalmente sotto forma di calore e un po' sotto forma di luce. In altre parole, l'idrogeno brucerà nell'ossigeno o nell'aria dando una calda fiamma blu pallido, simile a quella del metano. In effetti il metano CH4 è formato in gran parte da idrogeno. Nell'industria vengono utilizzate speciali fiamme a idrogeno. L'idrogeno puro, prelevato da una bombola di metallo contenente il gas sotto pressione, viene condotto attraverso un tubo e l'ossigeno puro attraverso un altro. Le aperture dei due tubi sono ravvicinate in modo che, all'uscita dei due gas, questi si mescolino. Se si mette un fiammifero nella miscela, si forma una fiamma molto calda. Questo è chiamato un cannello ossidrico. da fiamme abbastanza calde da tagliare l'acciaio come se fosse burro. Forse avete visto tali torce in funzione nei lavori di costruzione. Gli operatori di tali torce devono indossare maschere speciali e indumenti protettivi perché il metallo rovente emette un bagliore accecante e spesso una pioggia di scintille. Va benissimo avere fiamme a idrogeno quando le desideriamo, ma a volte l'idrogeno brucia anche quando non lo vogliamo. Ad esempio, quando se ne ha una quantità enorme all'interno di un dirigibile, c'è sempre la possibilità che una piccola perdita nella borsa possa far uscire l'idrogeno nella cabina sottostante. Questo idrogeno può facilmente prendere fuoco e quindi dare fuoco al sacco di sopra. La temperatura di accensione della miscela ossigeno-idrogeno è di 120 gradi, ma basta produrlo in una zona molto limitata, come per esempio quando c'è una scintilla. Per questo motivo, fino a quando non è stato utilizzato l'elio, c'erano sempre regole rigide sul fuoco sui dirigibili. Non era consentito fumare e ovviamente e nessun fuoco o scintille di nessun tipo erano permesse. Anche i chiodi nelle suole delle scarpe erano vietati, perché avrebbero potuto accendere una scintilla contro il pavimento. Nonostante questo, il 6 maggio 1937, mentre il gigantesco dirigibile Hindenburg stava manovrando per un atterraggio a Lakehurst, nel New Jersey, una scintilla scoppiò nonostante tutte le precauzioni. In un secondo il dirigibile era una massa in fiamme. Fu il colpo di grazia ai dirigibili come tipo pratico di veicolo. In realtà, la pericolosità dell'idrogeno era ben conosciuta e si sapeva che era più sicuro usare l'elio, anche se molto più costoso. Però negli anni 30 la Germania nazista era sotto embargo e non poteva importare l'elio dagli Stati Uniti, per cui dovettero ricorrere all'idrogeno. Nonostante sia stato l'incidente più spettacolare con i dirigibili, non fu il peggiore. Nell'incendio dell'Hindenburg perirono 35 persone su 97, 13 dei 36 passeggeri e 22 della ciurma di 61, ed era la prima volta che qualcuno moriva a causa dei dirigibili Zeppelin. L'Hindenburg stesso aveva viaggiato per più di 1 milione di chilometri e aveva appunto fatto il giro del mondo. Ma 4 anni prima c'era stato un incidente molto più grave. Il 4 aprile 1933 il dirigibile americano della Marina USS Akron era naufragato in mare al largo del New Jersey, sempre quello, e lì perirono 73 dei 76 membri dell'equipaggio, ed era un dirigibile riempito con elio. Inoltre, non è chiaro se il disastro dell'Hindenburg sia stato veramente causato solo dall'idrogeno. Ci sono teorie che sostengono che l'incendio sia stato alimentato principalmente dalla tela trattata dai contenitori e che sarebbe potuto accadere anche con l'elio e che comunque l'idrogeno bruciò solo in un secondo tempo. Comunque, il fatto che l'incidente sia stato documentato addirittura da un filmato, che si può trovare su YouTube, determinò la fine dei dirigibili. Da allora non ne sono stati costruiti di grandi dimensioni e quelli esistenti, come lo Zeppelin NT-07 da 75 metri, hanno essenzialmente scopi pubblicitari, anche se ci sono piani di reintrodurre questa tecnologia, che se ha i vantaggi in termini di ingombro al suolo, potrebbero sollevare la gondola direttamente dal centro delle città. Interrompiamo qui e la prossima settimana continueremo il nostro viaggio nel mondo dell'idrogeno.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, bene, bene. Cosa c'è in ballo per la prossima settimana?
Per la prossima settimana forse ci sarà qualcosa, però non si sa ancora bene, quindi lasciamo perdere.
No, è probabile che non ci sia nulla, perché in realtà eravamo stati contattati dalla biblioteca di dell'Università di Firenze, quella di Novoli, che volevano organizzare una cosa interessante per la settimana della sostenibilità su Open Science e cambiamento climatico, ma ci sono alcuni problemi e per cui diciamo potrebbe esserci una piccola probabilità per cui la prossima settimana in realtà ci sia questa Caffescienza, eventualmente alla biblioteca di Novoli, che così andiamo a sperimentare questo bellissimo luogo, però è probabile che invece venga rimandato più in là. Bene, però invece parliamo di spazio.
Parli tutto a te, perché devo dire, questa puntata l'hai fatta tutto a te. Una volta tanto fai qualcosa.
Sei disfavatissima.
Quindi allora, raccontami un po' chi hai intervistato. Hai intervistato Alessandro Rossi, che era già venuto a parlare di questo argomento, sì, se allora, ti ricordi.
Esatto, Alessandro Rossi è un ricercatore, un fisico, diciamo un fisico celeste, ma non perché sia buffo, dell'IFAC, che è l'Istituto di Fisica Applicata del CNR. È un, appunto, si occupa di dinamiche orbitali, di missioni spaziali, culturali, e appunto l'ho invitato perché da poco tempo si è conclusa la parte più importante, la missione DART, che è una missione che si proponeva di sparare la navicella stessa contro un asteroide per deviarlo un po', e quindi misurare se questo può essere uno strumento adatto per salvarci nel caso di attacco, di meteorite spaziale, non avendo a disposizione Bruce Willis. E quindi sentite un po' come è andata a finire. Abbiamo qui per un'altra. Allora, abbiamo qui un'altra volta Alessandro Rossi dell'IFAC CNR, che ci parla della missione DART, di cui abbiamo già accennato tempo fa, ma che questa volta è entrata nel vivo, no?
Buongiorno. La missione è arrivata a compimento nella notte tra il 26 e il 27 settembre scorso. DART si è scontrata, ha impattato l'asteroide Dimorphos, che era il bersaglio della missione, e con grande successo. Poche settimane prima, circa 15 giorni prima dell'impatto, era stata rilasciata la sonda italiana Licia Cube, che è la prima sonda nello spazio profondo mai lanciata dagli italiani, una sonda dell'ASI costruita da Argotec, e che ha mandato a terra immagini molto spettacolari dell'avvenuto impatto. Quindi un grande successo sia per gli americani che per noi italiani.
Allora, raccontiamo un po' però dall'inizio, cerchiamo di rifare il punto. Che cos'è questa missione DART? Perché si vuole andare lassù a sparare proiettili contro gli asteroidi? Come funziona?
Sì, dunque, la missione DART è la prima missione che ha effettuato un test in vero di deflessione di un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra. L'asteroide che ha impattato si chiama Dimorphos, che in realtà è una piccola luna di un altro asteroide, quindi un asteroide che gira intorno a un altro asteroide, un po' come la nostra luna gira intorno alla Terra. Nessuno dei due asteroidi, né Dimorphos né l'asteroide Didymos intorno a cui esso gira, sono pericolosi per la Terra, quindi è proprio solo un test. Si trattava di colpire Dimorphos, spostare la sua orbita, cambiare la sua orbita intorno all'asteroide Didymos e misurare questo cambiamento. Questo ci dà un'idea della capacità che noi abbiamo con questa tecnica cosiddetta dell'impattore cinetico, cioè proprio mandare un proiettile ad alta velocità contro un corpo celeste, di modificarne l'orbita. L'esperimento è riuscito perché la NASA nella conferenza stampa di 2 giorni fa ha comunicato l'avvenuto cambiamento del periodo orbitale di Dimorphos intorno a Didymos. Questo periodo orbitale è stato cambiato di circa 30 minuti a partire da un periodo orbitale iniziale di 11 ore e 55 minuti. Questo periodo è diminuito di circa 30 minuti, quindi anche molto più di quanto era necessario per dichiarare un successo l'esperimento. Questo cambiamento del periodo orbitale è stato accuratamente misurato da terra con il radar di Goldstone in California, con una rete di telescopi, quindi è stato provato che è possibile deflettere un oggetto potenzialmente in rotta di collisione con la Terra. La sonda italiana Licia Cube, passando di fianco al sistema asteroidale nel corso dell'impatto, ha preso circa 600 foto dei momenti appena precedenti e appena dell'impatto e poi appena susseguenti all'impatto. Sono immagini molto spettacolari che si possono trovare facilmente sul web, sono state mostrate per la prima volta in questa conferenza stampa congiunta di un paio di giorni fa. E siamo tutti molto soddisfatti. Adesso è iniziato il lavoro scientifico di analisi di queste immagini per capire esattamente come è avvenuto questo impatto, cosa è successo.
Quindi la strategia non è quella di mandare Bruce Willis su l'asteroide con le bombe atomiche, ma quello di deviarlo.
La strategia preponderante è quella di deviarla. La strategia della bomba atomica non è completamente
ruled out,
appunto non mi veniva la parola italiana, comunque diciamo non è completamente esclusa dalle strategie, però diciamo è una strategia a cui si ricorrerebbe se il tempo di warning, se il momento tra cui è previsto un eventuale impatto e il momento in cui noi scopriamo l'asteroide è troppo breve per mandare una missione di deflessione, perché la missione di deflessione con l'impattore cinetico stile DART richiede un certo tempo di modo che l'effetto della spinta che noi diamo all'asteroide si accumuli in modo tale che l'orbita dell'asteroide e quella della Terra, diciamo, detto volgarmente, si allontanino abbastanza, quindi ci vogliono bisogna magari mandarlo 10, 20, 30 anni in anticipo rispetto al presunto impatto.
Sì, perché a noi poi non ci interessa distruggere l'asteroide, basta spostarlo un pochino.
Lo scopo appunto è proprio spostarlo, esatto. Io faccio sempre l'esempio di due macchine: quando voi arrivate a uno stop, a un incrocio, e arriva un'altra macchina dalla strada che vi incrocia, voi non è che sparate all'altra macchina per distruggerla, rallentate voi o rallenta l'altra macchina e l'impatto non avviene. Qui analogamente noi non possiamo ovviamente rallentare la Terra, dobbiamo rallentare o accelerare analogamente l'asteroide che ci sta arrivando addosso. Per fare questo, esattamente come nel caso della macchina, se voi frenate all'ultimo momento magari non ce la fate, se iniziate pian pianino a rallentare quando la vedete arrivare non c'è bisogno di una inchiodata all'ultimo momento.
Immagino anche con un'eventuale bomba atomica uno vorrebbe fare lo stesso, non spaccarlo.
Sì, esattamente, con un'eventuale bomba atomica sarebbe solo per aumentare l'effetto della deflessione, no? Il concetto di distruggere alla Bruce Willis l'asteroide è completamente sbagliato, per il semplice motivo che invece di avere sì un grosso impattore che forse vi becca, avete una gragnola di colpi che sicuramente vi beccano, e quindi il disastro è ancora più.
Quant'è la massa di questo satellite che avete deviato?
La massa dell'asteroide, diciamo, la massa, sì, così non me la ricordo esattamente, comunque le dimensioni, in genere si va sulle dimensioni. Il diametro di questo asteroide, che ha vagamente una forma ellissoidale, è di circa 150 metri di diametro questo oggetto, per una densità che è di circa 2 grammi grosso modo per centimetro cubo, più o meno. La densità è abbastanza incerta, quindi parliamo di svariate tonnellate. La sonda che l'ha impattato viaggiava alla velocità di 6 km al secondo circa ed aveva una massa di circa 500 kg. Siccome ovviamente l'energia cinetica va con il quadrato della velocità ed è lineare con la massa, diciamo aumentare la massa o aumentare la velocità danno un effetto maggiore, uno col quadrato, l'altro lineare. E bisogna anche stare attenti che appunto non bisogna esagerare neanche qui, perché ci può sempre rompere l'asteroide.
Già, perché gli asteroidi sono tenuti insieme di solito da forze molto deboli.
Sono tenuti insieme da forze molto deboli e sono tutti uno diverso dall'altro sostanzialmente. Noi abbiamo oramai visitato un certo numero di asteroidi, alcune decine di asteroidi da vicino, e tutti hanno un aspetto, tra asteroidi, comete, insomma, e tutti hanno aspetti spesso e volentieri diversi. Quindi ci sono asteroidi cosiddetti rubble pile, come dicevi tu, che sono solo aggregati di rocce tenuti insieme dalla gravitazione con una forza di coesione estremamente bassa. Quindi anche lì un impattore cinetico troppo veloce o troppo pesante o troppo massiccio potrebbe causare, per esempio, una distruzione. C'era un vago timore, per esempio, che questo potesse succedere su Dimorphos. In realtà il radar ha visto che Dimorphos è ancora lì, quindi quanto è grande il cratere che noi abbiamo creato su Dimorphos verrà scoperto tra 4-5 anni, quando la sonda europea, la missione ERA dell'Agenzia Spaziale Europea, tornerà a visitare il sistema, lo stesso sistema asteroidale di Deimos Dimorphos, e farà un rendezvous, quindi si fermerà in orbita intorno a questo sistema, e allora lì lo vedremo veramente cosa è successo.
Perfetto. E senti, e questo Lisha Cube, che appunto è un cubetto, no?
Lisha Cube è un cosiddetto CubeSat di 6 unità, quindi è sostanzialmente grande come una scatola da scarpe per stivali, diciamo, quindi una scatola da scarpe un po' grande. È un satellite appunto dell'Agenzia Spaziale Italiana, costruito da una società torinese che si chiama Argotech, e apre, e con, porta a bordo due telecamere, dette Leia e Luke, una a campo ristretto, una a campo più largo, e ha preso queste immagini molto importanti per capire veramente la fisica dell'impatto. Io sono parte del team scientifico della missione, che è coordinato dall'INAF e comprende l'Università di Bologna, l'Università di Napoli, l'Università di Milano, il Politecnico di Milano e il CNR di Firenze, e stiamo appunto, siamo incaricati di analizzare adesso l'output scientifico della missione.
Ecco, questi DART e questo Lice Cube però non è che sono entrati in orbita intorno a questo sistema, poi sono andati via.
No, DART si è spappolato contro il sistema, quindi è andato, è perso. Invece Lice Cube ha fatto un cosiddetto flyby molto veloce, gli è passato di fianco, ha preso queste immagini e adesso sta proseguendo nella sua traiettoria eliocentrica intorno al Sole, e si sta pensando a una possibile estensione della missione se si trova qualche altro target utile, sempre tenendo conto che stiamo parlando di un CubeSat, quindi un satellite con risorse molto limitate di manovra e anche con un hardware che probabilmente non ha una grande vita operativa, però si sta potenzialmente pensando, cercando di vedere se c'è modo di riutilizzarlo, benché la missione sia stata già un grande successo.
Quindi nonostante sia così piccolo riesce a comunicare con la Terra, nonostante sia anche a una grossa distanza, no?
Sì, sì, circa l'impatto è venuto a circa 10 milioni, poco più di chilometri di distanza dalla Terra, quindi si comunica con un'antenna a potenzialità molto ridotte, quindi le immagini, stiamo ancora scaricando le immagini dell'impatto, ripeto, le immagini sono circa 600, ne abbiamo scaricate circa 400 al momento, anche per il problema di disponibilità di antenne a terra riceventi, ma comunque diciamo per ricevere il segnale ci vogliono antenne molto grandi, quindi si usa quelle del Deep Space Network della NASA, e quindi sì, comunque ha capacità di comunicazione, ha capacità di orientamento diciamo autonomo nello spazio, nel senso che ha inquadrato autonomamente l'asteroide e l'ha seguito nel corso del flyby, quindi diciamo nonostante le dimensioni ha dimostrato insomma un bel pezzo di tecnologia italiana, diciamo.
Perfetto Alessandro, grazie mille, e appena se avete nuove notizie contattateci, così che si fa gli aggiornamenti.
Volentieri, saluti, a presto.
Ciao.
Don't even know anybody to talk to. My friends are making friends. I need someone to come to my rescue. There you are. Across a room that's full of empty conversation, trying to read the situation. Something in the way you move, it's almost like the music follows you. Something in the way your body doesn't need a beat to find the groove. So I'm asking you, give me your tempo. Give me your tempo. You can set the pace tonight. Show me the rhythm that you like. If you wanna dance low or wanna crescendo, you can set the pace tonight. So put your hand in mine. Give me your tempo.
Bene, ricordando che il nostro programma è in continua evoluzione, quindi vi consiglio di guardare sempre il sito, vi chiedo anche di proporci argomenti, perché appunto essendo il programma lo stiamo costruendo via via, se ci proponete argomenti ovviamente ci fate un piacere e si può organizzare qualche caffescienza insieme. Vi invito a scrivere a info@caffescienza.it.
E fatemi anche sapere se per esempio il Caffè Scienza della settimana passata, quello sulla storia, è piaciuto, così eventualmente allarghiamo i nostri interessi anche ad altre discipline che non siano proprio scienza, tecnologia, roba dura, insomma anche roba più soft.
Volevo infine ricordare che sta per uscire a brevissimi, nei prossimi giorni, il Planner dal Big Bang all'Antropocene. Se non l'avete fatto, scrivete sul form dove preferite averlo, così io e Franco ci organizziamo per consegnarlo. È il planner per il 2023, quindi dobbiamo venderle tutte le copie, non è che possiamo
sì,
aspettare.
Noi non ci guadagniamo niente, lo facciamo essenzialmente come opera di diffusione e di divulgazione.
Però appunto e opera anche di un minimo di contributo per la nostra associazione, come tutti i nostri libri del resto. Quindi niente, ve lo volevo ricordare, sull'home page del nostro sito trovate il link al form. Grazie mille.
Ciao ciao.
And that's all, folks.